Ora vi prego di aprire le vostre Bibbie, di leggere insieme a me la preghiera del nostro Signore Gesù che si trova in Giovanni 17 dal 20 al 26, che esprime tutto l'amore di Dio nei nostri confronti. Dice quanto segue. Or io non prego solo per questi, ma anche per quelli che crederanno in me per mezzo della loro parola, affinché siano tutti uno come tu, o Padre, sei in me e io in te, siano anche essi uno in noi, affinché il mondo creda che tu mi hai mandato. E io ho dato loro la gloria che tu hai dato a me, affinché siano uno come noi siamo uno. Io sono in loro e tu in me, affinché siano perfetti nell'unità, e affinché il mondo conosca che tu mi hai mandato, e che li hai amati come hai amato a me. Padre, io voglio che dove sono io siano con me anche coloro che tu mi hai dato, affinché vedano la mia gloria che tu mi hai dato, perché tu mi hai amato prima della fondazione del mondo. Padre giusto, il mondo non ti ha conosciuto, ma io ti ho conosciuto, e costoro hanno conosciuto che tu mi hai mandato, e io ho fatto loro conoscere il tuo nome, e lo farò conoscere ancora, affinché l'amore del quale tu mi hai amato sia in loro e io in loro. Che il Signore possa benedire la sua parola.
Prima di riflettere la parola di Dio, vorrei che chinassimo i nostri capi e ognuno in silenzio possa innalzare una preghiera al Signore affinché possa preparare i nostri cuori al messaggio che il Signore desidera trasmetterci questa mattina. Amen. Allora, innanzitutto voglio dare un caloroso buon sabato, un benvenuto a tutti quanti, in modo particolare agli ospiti che sono qui con noi. Sono felice di vedervi, se non erro c'era già anche sabato scorso, e credo che a Dio piacendo avremo modo di poterci vedere ancora. Un caro saluto da parte di Ivana, anche lei al caldo, non soltanto noi. Naturalmente non vede l'ora di raggiungere Genova e speriamo al più presto. Per un pastore, almeno per me, una delle cose più difficili nella comunità è il culto iniziale, cioè il primo culto e l'ultimo culto. Non so per voi, io ho sempre vissuto, se volete, questo mio problema. Uno perché quando arriva il pastore, naturalmente ci vediamo il messaggio che ci darà, no? E l'altro quando andrà e ci vediamo cosa dirà dopo l'esperienza che ha concluso, l'esperienza che ha fatto. E io questa mattina voglio condividere con voi la preghiera che Gesù fece rivolta al Padre, rivolgendosi al Padre per i discepoli, ma non soltanto per loro, ma anche per noi. Naturalmente non sto a leggerla tutta perché è molto lunga, potete farlo voi a casa. Sapete, Giovanni ha vissuto una relazione particolare con Gesù e probabilmente questo l'ha spinto anche a concentrare quasi tutti i discorsi di Gesù nel momento dell'ultima cena. Pensate che su, quanto sono, 21 capitoli mi sembra che sono, su 21 capitoli abbiamo il capitolo 13, 14, 15, 16, 17, 5 capitoli che Giovanni ci presenta nell'ultima cena che Gesù ha fatto con i discepoli. Questo sottolinea come Gesù ci teneva ai discepoli, ma non soltanto ai discepoli, ma anche ai credenti futuri. E Gesù conclude questa preghiera con una grande preoccupazione. Nel brano che è stato letto viene sottolineato la preoccupazione di Gesù, che è quella dell'unione, dell'unità della Chiesa. L'unità sembra una cosa scontata, ma è la cosa più difficile che possa esserci. Questo perché? Perché in realtà noi stessi non siamo uniti. Cioè noi siamo in lotta con noi stessi. Voi provate a riflettere quante volte nella vostra vita avete dovuto lottare, faccio questo o quest'altro. L'Apostolo Paolo usa una bellissima immagine quando dice: il bene che vorrei fare non fo, e il male che non vorrei fare fo. Allora, voi immaginatevi, quando siamo stamattina, 100, 120 persone, 120 male, 120 bene, eh? Quale conflitto? Quindi se c'è questo conflitto a livello nostro interiore, immaginatevi poi quanto questo si ripercuote con gli altri. E da qui nascono i conflitti, perché Gesù conosce molto bene la natura umana. Con l'entrata del peccato, la prima cosa che è entrata è stata la divisione. E questo è quello che Satana ha cercato, di cavalcare questo cavallo, e lo farà fino alla fine. Ma nello stesso tempo, se Gesù prega perché è possibile trovare un'unità di convivenza in attesa dell'unità per eccellenza che sarà quando ritornerà il Signore. Credo che non dobbiamo illuderci. Molte cose le avremo quando saremo nel Regno dei Cieli, ma oggi è possibile raggiungere un equilibrio per poter vivere meglio, serenamente, in attesa della venuta del Signore. E in questo Gesù si mette al centro nella richiesta. Padre, io voglio che siano uno o l'altro uniti come noi siamo uniti. Cioè, come se dicesse quasi: Padre, fallo per me. Forse non lo meritano, ma questi mi hanno accettati. Fallo per la loro fede che hanno nei miei confronti, per l'amore che tu hai nei loro confronti. Io fra non molto morirò in croce, e morirò in croce per loro. Non lasciarmi, come dire, con questo dolore in corpo, nel vedere i miei figli, i tuoi figli, divisi tra di loro. Io, grazie a Dio, noi siamo una famiglia molto unita. Siamo quattro fratelli, e fino ad oggi non abbiamo mai, un'espressione che usiamo in Sicilia, non abbiamo avuto mai nulla da dire, lo sto dicendo in italiano, in siciliano è un pochettino diversa. Ma so che ci sono delle famiglie, a volte anche due fratelli. E io a volte faccio fatica a capirlo, perché non vivo la stessa esperienza. Nessuno desidera la divisione. Tutti amiamo la pace, tutti amiamo il volerci bene. E come mai ci sono le guerre? Come mai ci sono i conflitti? Come mai famiglie divise, che si sono dichiarate amore eterno, e a distanza di un anno finisce tutto? Questo mette in evidenza come non è poi così facile come noi immaginiamo. Dobbiamo prendere coscienza di questo. Ma è possibile. E credo che noi l'esempio per eccellenza lo troviamo nel Signore. Il Signore, dice l'Evangelo di Luca, quando doveva scegliere i discepoli, passò tutta la notte in preghiera. Quando noi facciamo le commissioni di nomina, i lavori saranno lunghi, 8, 9, 10 ore, qualche volta ci si rincontra, eccetera, no? Facciamo dei momenti di preghiera, preghiamo qualche oretta prima, dopo. Gesù passò tutta la notte in preghiera. Io mi sono posto sempre un quesito: ma come mai Gesù passò tutta la notte in preghiera? Per quale motivo? Da un punto di vista umano ho trovato una logica. Gesù, come uomo, probabilmente poteva correre il rischio che corriamo tutti noi esseri umani, di scegliere le persone che ci sono simpatici, le persone con la quale abbiamo, uso un termine moderno, un certo feeling, un certo rapporto, che poi magari a lungo andare queste non sono le persone capaci per poter svolgere una certa missione. Chi sceglie Gesù? Sceglie degli uomini con dei caratteri completamente diversi l'uno dall'altro. In certe circostanze addirittura dà dei soprannomi, tra virgolette, che rispecchiavano la loro personalità. Pietro. Ricordate come si chiamava Pietro? Si chiamava Simone. Tu sarai Pietro. Sempre che temono parla di ciottolo, di pietra. C'è una persona non molto ferma, non molto solida. Tu sei questo. E poi è diventato quello che è diventato. Un personaggio che mi ha sempre colpito nella parola di Dio, che questa mattina abbiamo letto questo brano, è Giovanni. Sapete Gesù come definì Giovanni e suo fratello Andrea? I figlioli del tuono. Voi siete i figlioli del tuono. Stranissimo, quando si legge l'Evangelo di Giovanni e le sue epistole, credo che le parole più accorate, le parole più affettuose le troviamo in Giovanni. Questo perché? Perché Gesù dice a Giovanni: tu sei questo, ma se tu rimani legato a me, tu diventerai l'opposto di questo. E credo che c'è una delle scene più belle che io leggo spesso, è l'ultimo momento di Giovanni con Gesù. Ed è Giovanni che dà questa pennellata, no? Quando Pietro dice ad un certo momento: ma di chi parla Gesù? Dice: uno di voi mi tradirà, eccetera, no? E Giovanni dice: il discepolo che Gesù amava aveva il suo capo appoggiato sul petto di Gesù. Erano a fianco. Cioè c'era una relazione così profonda, come se Giovanni sentisse che quello era l'ultimo momento che passava con Gesù. Tra uomini non è una consuetudine questa, Non è una consuetudine. Se l'avessero visto oggi probabilmente avrebbero tirato fuori chissà quale... Oggi bisogna avere anche paura a fare una carezza a un bambino, perché si rischia di trovarsi uno quasi in galera. Siamo arrivati veramente a degli estremi, no? Giovanni descrive questa bellissima scena, cioè il suo amore è così grande, così profondo verso Dio, verso Gesù, che ha proprio questo tipo di relazione. E guardate, troviamo Giovanni che sfida anche la morte alla croce. Noi diciamo spesso: beh, Giovanni è andato perché era giovanotto, no? Quindi tutto sommato non è che creasse problemi di rivolta, no? No, Giovanni è andato perché ha avuto il coraggio di andarci. Anche se era un ragazzo di 18 anni, non bisogna dimenticare che l'età media in quel tempo era sui 50 anni. Cioè, ragazzi di 18-20 anni erano quelli che a volte guidavano le rivolte, Succede anche oggi a volte. Giovanni è andato e probabilmente ha passato una delle notti più lunghe della sua vita quando vide Gesù abbandonato solo in croce. E Giovanni va e va a consolare Maria. E il suo sguardo rivolto verso l'alto, questo sangue che cola, questo sudore, questo volto di Gesù addolorato non tanto per la morte, ma per il suo popolo che doveva accoglierlo e lo aveva abbandonato. E rimane impressa questa scena. E guardate, è soltanto Giovanni che parla di questa preghiera. Se leggete l'Evangelo di Giovanni, notate qualcosa di straordinario, cioè tutte le relazioni di rapporto intimi che Gesù ha con gli uomini, Giovanni li riporta. È come se facesse quasi una cernita, una selezione. Nicodemo, la donna samaritana, questa preghiera di Gesù. C'è una sensibilità particolare in Giovanni. Ed ecco che quando scrive non può far altro che scrivere come gratitudine verso Dio il discepolo che Gesù amava. Noi sappiamo che Dio amava tutto allo stesso modo, ma questo era quello che sentiva lui. Non è Matteo, Marco che dice Giovanni era amato di più da Gesù, ma era lui che esprime questo amore verso Gesù. Straordinario, straordinario. E Giovanni è preoccupato nel riportare in questo ultimo dialogo con Gesù prima della morte queste ultime parole. E probabilmente Giovanni si vide in qualche modo in queste parole. E forse quando scrive questo rivive i discepoli che negli ultimi momenti sono divisi tra di loro. Chi scappa a destra, chi scappa a sinistra. Questo è quello che in qualche modo la Chiesa, l'umanità vivrà. E Gesù dice: Signore, io prego non soltanto per questi, ma anche per quelli che verranno dopo, affinché siano uniti come noi siamo uniti, come noi siamo uniti. Perché è difficile l'unione? Perché l'unione non dipende soltanto da una persona, non dipende soltanto da Dio. E Gesù lo sapeva molto bene. L'unione dipende da tutti. Nel momento in cui scegliamo una persona alla quale vogliamo condividere la nostra vita, noi possiamo fare di tutto, ma se dall'altra parte non c'è corrispondenza, non abbiamo fatto nulla. Ecco perché è difficile. Perché poi ognuno di noi ha la sua visione, ha il suo modo di vivere, di vedere le cose. Immaginatevi Gesù quando prega a Dio, proietta questo su quello che sarà la Chiesa futura. Non sarà una chiesa formata soltanto da Israele, ma è una chiesa internazionale, formata da cinesi, da arabi, palestini, ci sarà di tutto. Mettete insieme tutto questo. Mettete insieme tutto questo e vedrete cosa verrà fuori. E credo che il miracolo dei miracoli, che oggi avviene anche questo, al di là dei punti di vista diversi, quando noi entriamo in una chiesa dove si crede nello stesso Dio, noi ci sentiamo a casa nostra. Ed è straordinario, io per me lo chiamo il miracolo per eccellenza. Quando incontrate un fratello, una sorella che non avete mai visto, e si presenta, anch'io credo nel Signore come te, dopo 10 minuti come se l'avessimo sempre conosciute. Straordinario, è straordinario. E il Signore desidera che questo possa realizzarsi nella nostra vita. In Prima Giovanni, al capitolo 3, versetto 16. Prima Giovanni, capitolo 3, versetto 16. Giovanni dice quanto segue. Noi abbiamo conosciuto l'amore da questo, che Egli ha data la sua vita per noi. Noi pure dobbiamo dare la nostra vita per i fratelli. Ma se uno ha dei beni di questo mondo e vede il suo fratello nel bisogno e gli chiude le proprie viscere, come dimora l'amore di Dio in lui? Figlioletti, non amiamo a parole con la lingua, ma a fatte in verità. Da questo conosceremo che siamo della verità e renderemo sicuri i nostri cuori dinanzi a Lui. Poiché se il cuore nostro ci condanna, Dio è più grande del cuore nostro e conosce ogni cosa. Diletti, se il cuore nostro non ci condanna, noi abbiamo confidenza dinanzi a Dio. E qualunque cosa chiediamo la riceviamo da Lui, perché osserviamo i Suoi comandamenti e facciamo le cose che Gli sono grate. E questo è il Suo comandamento, che crediamo nel nome del Suo Figliolo Gesù Cristo e ci amiamo gli uni gli altri come Egli ce ne ha dato il comandamento. E chi osserva i Suoi comandamenti dimora in Lui ed Egli in esso. E da questo conosciamo che Egli dimora in noi dallo Spirito che Egli ci ha dato. Giovanni dice: per l'amore che Dio ha nei nostri confronti, noi siamo invitati ad amarci gli uni gli altri. Non è facile, non è facile. Ma la base mette l'unico obiettivo di tutti quanti, l'amore di Dio. È Dio quello che ci ama, è questo amore che ci deve spingere verso gli altri. Gli studiosi dicono che noi comunemente diamo quello che riceviamo. Non sempre è così. Voi pensate quanto Dio ha dato, ma qual è la risposta della società? Non sempre questa. E a volte anche tra noi credenti, perché il peccato ha sconvolto tutto questo, ha sconvolto tutto questo. Quindi noi possiamo fare il massimo ed è giusto farlo, ma non sempre i risultati saranno quelli che noi immaginiamo. Ma è il nostro dovere dare il massimo. Guai a noi se non lo facessimo. E Giovanni sottolinea questo aspetto. Dio ci ha amato, noi siamo invitati ad amarci gli uni gli altri. E dicevo, il problema dell'unità è un problema che è sempre esistito. Quando ho emigrato in Belgio, mi dicevano gli italiani, quelli che sono andati negli anni 50 a lavorare nelle miniere di carbone, la difficoltà che hanno incontrato. Allora venivano in Italia e dicevano: vi danno la casa, l'alloggio e tutto. Sì, ma quale casa? Era 2 pezzi di legno, i servizi igienici fuori a alcuni decini di metri. Naturalmente chi si trova in una distretta totale preferisce anche quella situazione. Se non si ha nulla da mangiare, bisogna anche avere un minimo per poter vivere, no? Momenti difficili. E quando c'erano momenti particolari, gli italiani, i macaroni, dicevano loro, vengono qui a rubarci il lavoro, eccetera. Ecco, la storia si ripete, no? Noi che siamo stati un paese di emigrati, siamo andati sempre all'estero, adesso in qualche modo ci troviamo dall'altra parte della barricata e facciamo gli stessi discorsi. facciamo gli stessi discorsi. Vi ricordate il famoso cartello che ogni tanto fanno vedere in televisione? Affittasi. Poi sotto mettevano non ai meridionali. I meridionali come se fossero chissà, ma anche nel meridione, quando si veniva a nord si diceva vado in continente. Cioè vado nel continente come se andasse uno in America, chissà dove, no? Non c'erano i mezzi di comunicazione come oggi, non c'era il denaro. Io sono nato in Sicilia, alcuni dicono ma non sai nuotare, io non so nuotare. Uno perché sono nato in montagna, io la prima volta che ho visto il mare avevo 15 anni. Per poter accadere a vedere il mare ho dovuto lavorare e mettere a parte i soldini per pagare il treno. Erano altri tempi. Oggi non è più così, non è più così. Ma questo per dire come non è mai facile poter raggiungere questa unità di cui ci parla la parola di Dio. Ma con l'aiuto del Signore è possibile. Mi ricordo a Piacenza avevamo un fratello che veniva dall'Ecuador. Un giorno sono andato a trovarlo. Lui non voleva portarmi dove abitavo in questa casa. Gli ho detto, fammi vedere dove abiti, così se ho il passaggio ti vengo a trovare. E allora mi ha portato a casa sua, non c'era nessuno, e c'erano due camere. Camera da letto, e poi c'era una cucina abitabile e il bagno. Gli ho detto, in quanti abitate qua? Indovinate in quanti erano? 17 persone. 5 coppie dormivano nella camera da letto. E il resto, i singoli, tutti in cucina. Poi ho detto, scusa, ma per una curiosità, ma dove mettete i materassi? Cioè, è un materasso a testa. Siete... Vabbè, dice, qui se metto un materasso, uno dai testa, uno dai piedi. In estate. In estate, perché faceva troppo caldo, andavano a dormire in cantina alcune. Non era un italiano quello che aveva fatto l'affitto, era uno di loro che aveva fatto affitto, subaffitto, e purtroppo è... La brava gente, la cattiva gente, la si trova dappertutto, Questo mette in evidenza come è difficile, ma è possibile. Stamattina Tonino parlava e diceva, in questo gruppo che si uniscono altre persone, noi cose che vediamo un miracolo, ma c'è scritto nella parola di Dio. Ho riflettuto in questi giorni, mentre lavoravo, sugli Atti degli Apostoli. Sapete, gli Atti degli Apostoli li ha scritti Luca. Luca scrive gli Atti degli Apostoli dopo l'Evangelo di Luca. Quindi sì, gli studiosi propongono che a partire dagli anni 70, circa gli anni 85-90. Quindi mettete anche negli anni 70-72... Luca ha sulle spalle 40 anni di storia della Chiesa cristiana. Quindi conosce l'esperienza della Pentecoste, conosce l'esperienza di Cornelio, conosce l'esperienza di Paolo, conosce la problematica di Gerusalemme intorno agli anni 50, questa divisione che era nata intorno alla Chiesa e che ha rischiato veramente una spaccatura seria. Conosce tutto questo. E anticipando tutto questo, dice qualcosa che per me è stato sempre, come dire, cavallo di battaglia nel mio ministero, che troviamo in Atti degli Apostoli, al capitolo 2, dove dice al versetto 41, diremmo dopo una campagna evangelistica, dopo una conferenza di Pietro, il numero delle persone che si erano battezzati. E dice, quelle dunque i quali accettarono la sua parola furono battezzate, e in quel giorno furono aggiunti a loro 1000 persone. Noi quando leggiamo queste cifre, diciamo, siamo fuori dalle orbite, eh? E poi aggiunge, ed erano perseveranti nell'attendere all'insegnamento degli apostoli, nella comunione fraterna, nel rompere il pane e nelle preghiere. E ogni anima era presa da timore, e molti prodigi e segni erano fatti dagli apostoli, e tutti quelli che credevano erano insieme, ed avevano ogni cosa in comune, e vendevano le possessioni e i beni, e li distribuivano a tutti secondo il bisogno di ciascuno. E tutti i giorni, essendo di pari consentimento assidui al tempio, e rompendo il pane nelle case, prendevano il loro cibo assieme con letizia e semplicità di cuore, lodanti Dio e avendo il favore di tutto il popolo. E il Signore aggiungeva ogni giorno alla loro comunità quelli che erano sulla via della salvezza. Se voi notate, non parla di campagne evangelistiche, non ho nulla contro le campagne evangelistiche, Cioè Luca aveva compreso un aspetto fondamentale, cioè le persone che si avvicinano, e questo lo sperimentiamo, al Signore, sono persone che hanno bisogno di trovare un luogo che loro non hanno. Guardate, le persone non si avvicinano per la dottrina. Quando a volte ci chiedono qual è la differenza tra voi e i cattolici, è una semplice curiosità. Le persone si avvicinano se vedono, se sentono che c'è qualcosa di diverso. E Luca descrive questa diversità che c'erano in questi credenti. Stavano insieme, mangiavano insieme. Mettetemi nei panni di chi si trova nel bisogno, un piatto di minestra cosa vuol dire? Nel dopoguerra in Sicilia c'era l'abitudine, ancora oggi, che si mangia a porte aperte. Finita la guerra, qualche anno dopo, le porte erano chiuse, perché c'era poco da mangiare. E quindi se entrava il vicino di casa che non aveva nulla da mangiare, rischiavano di rimanere tutto a digiuno. Finito di mangiare, poi aprivano le porte, no? Quindi la generosità, come vedete, è tale quando c'è, no? Quando c'è poco, alla fine si rischia anche di passare dall'altra parte della barricata, no? E quindi queste persone che si avvicinavano, vedevano persone che non si conoscevano, persone che provenivano da zone diverse, e condividevano tutto, i problemi, le difficoltà, pregavano in Dio. Hai bisogno di questo? Non ti preoccupare, facciamo in modo di poterti aiutare. Non so se riuscivano a risolvere i problemi di tutti, non penso, ma il vedere la disponibilità. E Luca dice, con grande sorpresa, la Chiesa cresceva. Le persone si univano, si aggiungevano alla Chiesa. E Luca ci presenta quello che è successo della Chiesa, che è la preghiera di Gesù, che siano uniti l'uno agli altri, che condividono quello che hanno, i momenti di gioia ma anche i momenti di tristezza. Noi diciamo spesso un termine che usiamo, che la Chiesa è una famiglia, ma in una vera famiglia si condivide tutto, Non è che si condividono soltanto i momenti di gioia, i momenti del matrimonio, se volete, e poi ci sono anche i momenti difficili che bisogna affrontare. Ci sono i momenti del parto, c'è il momento della morte, c'è il momento del lavoro, c'è di tutto. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che ognuno di noi che ha scelto di far parte della casa, della famiglia di Dio, deve dare il proprio contributo affinché questo si realizzi. E credo che uno dei primi punti è quello di volerlo. Bisogna partire da questo. Se io una cosa non la voglio, non la voglio, non c'è niente da fare. Non c'è niente da fare. Quando facevamo i piani per smettere di fumare, che si ricorda qualcuno qui a Sestri, ma ne ho fatte anche altrove, venivano alcuni con i pacchetti di sigarette in tasca. Quando si chiedeva di buttarli, alcuni facevano i furbi perché ne avevano due, uno lo buttavano e uno lo tenevano, no? Noi avevamo un po' esperienza in queste cose, sapevamo come funzionavano. Quando uscivano, dopo due minuti uscivamo, magari si trovava qualcuno all'angolo con la sigaretta accesa, no? Poi quando ci vedevano rimanevano male, dice, come ho buttato le sigarette per non fumare, allora cercavano tutte le giustificazioni di questo mondo, no? E io dicevo, vedi, il problema è di fondo, tu in realtà non vuoi smettere di fumare, forse l'hai fatto perché tua moglie ti ha detto prova e tenta e cerca, e quindi quando andrai da tua moglie dirà, sono andato lì al piano per smettere di fumare, non funziona, hai visto, continua a fumare, no? Ma perché? C'è un problema di fondo. Volere una cosa significa mettersi in discussione, abbandonare anche alcune cose che forse noi ritenevamo valide, proprio per l'amore dell'unione. Nella vita di coppia, se i due continuamente dicono d'aver ragione e nessuno dice d'aver torto, attica galle galletti, non si finisce più. Ad un certo momento deve esserci qualcuno che dice va bene, ok, hai ragione tu, e finisci lì. Poi magari dopo qualche mese, qualche anno, dice, ma caspita, sai che avevi ragione tu. E allora l'altra capisce che proprio per il bene che ha avuto nei suoi confronti, tra virgolette magari si è preso il torto. Ma la famiglia è rimasta unita, la famiglia è rimasta unita. Noi non sempre siamo capaci di fare questo. Vogliamo avere ragione a tutti i costi, anche quando non l'abbiamo, anche quando non l'abbiamo. Guardate, fratelli, una cosa non dobbiamo permettere nella nostra vita, e in modo particolare nella vita cristiana: che il diavolo prenda il sopravvento e ci divida. Nel momento in cui la mia posizione, per quanto possa essere valida, secondo me giusta, e questo crea divisione, io sono uno sconfitto. Siamo tutti sconfitti, perché da quel momento non ho fatto altro che il lavoro di Satana. A che cosa mi serve aver ragione e poi con i fratelli con la quale ho pregato, ho mangiato insieme, abbiamo condiviso tutto, nei momenti magari di dolore e di sofferenza, non possiamo poi guardarci in faccia? Ma a che cosa serve? A che cosa serve tutto questo? E questa volta nelle famiglie carnali, eh? Cioè, a volte sono dei genitori che si impuntano, sono il padre, sono la madre, lo ragiono a tutti i costi, sì, e poi tuo figlio va a destra e a sinistra, cosa ti è servito? Poi se non angola a piangere, che non lo vede più, non sa che vita va, cosa fa, eccetera. E Gesù, conoscendo questo, prega il Padre: Signore, fai in modo che ognuno possa comprendere, tu possa dare la saggezza affinché ognuno possa dare il proprio contributo. Dice Luca, allora si univano quelli che erano sulla via della salvezza. E io qui a Genova ho fatto diverse esperienze. Mi ricordo, dopo 2 o 3 anni che ero qui, arrivò una lettera alla chiesa di Sestri, indirizzata alla chiesa. Non mi ricordo chi, Tonino, forse Vivano o altri. Qualcuno me la diede, adesso non ricordo chi, o De Rocchi. Aprì la lettera, c'erano poche parole. Cerco la chiesa che osserva i comandamenti di Dio, numero di telefono, indirizzo, nome. La cosa mi è sembrata strana, è la prima volta che ho vissuto un'esperienza simile. Telefono, prendo contatto con questa persona e poi la cosa mi ha incuriosito. Ma come hai fatto a venire in contatto? Chi ti ha dato l'indirizzo? Non era venuto in contatto con nessuno di noi. Aveva preso l'indirizzo dall'elenco telefonico. Oggi questo è un nostro fratello qui in mezzo a noi. Tonino dice: come avviene questo? I cuori sinceri che nel profondo cercano Dio fa in modo che possano venire in contatto con i suoi figlioli. Noi crediamo di essere bravi, noi siamo strumenti. È Dio che prepara e che spinge le persone. Non è l'uomo che va alla ricerca, è Dio che va a ricercare l'uomo. E a volte basta bussare, basta un bigliettino. Mi ricordo quando nel 74-75 con mia moglie eravamo fidanzati e lo dedicavamo il sabato pomeriggio all'evangelizzazione. Andavamo a distribuire, abbiamo salito tante di quelle scale, quanto penso oggi purtroppo fa fatica a salire anche un gradino, e siamo andati a trovare una sorella, e siamo, invece di mezz'ora siamo stati un paio di ore, ero io con un'altra coppia, mi fa: ma senti, ormai il sabato è passato, è andato così, e non abbiamo fatto nulla, si sentiva quasi la coscienza sporca, ha detto: beh, abbiamo visitato la sorella, dice: guarda, c'ho dei bigliettini, forse i più anziani si ricordano, vi ricordate quel bigliettino, c'è Gesù incontra, preparati ad incontrarlo, erano bigliettini tascabili. Ne avevamo una 50, abbiamo messo nei buchi della posta. A Milano c'erano dei palazzi, c'erano 70-80 famiglie. Dopo 15 giorni questa sorella mi chiama e dice: guarda, una vicina di casa è venuta a casa mia con questo bigliettino. È una signora su 70-72 anni. E ha detto: senti, ma cosa vuol dire Gesù torna? E lei, conoscendo, ha detto: guarda, queste saranno state quei ragazzi che sono venuti qua, l'avranno messa nella buca della posta, dice... Ma io sarei un po' interessato. Per farla breve, dopo qualche anno questa signora si è battezzata. Cioè, basta nulla quasi. Però attenzione, dietro, dice Luca, c'era una chiesa unita che si rispettava, si voleva bene. E voi di Genova siete fortunate, forse non vi rendete conto. Credo che è una delle poche chiese che forse sta vivendo un'esperienza unica. Quella di essere una chiesa multietnica e che insieme possiamo dire da quando è nata, Nonostante i problemi e le difficoltà, lo siete ancora, e credo che questo è anche grazie a quello che avete, a quello che abbiamo. Il secolo scorso, nel 96, ci fu un raduno a Firenze, latinoamericane. Mi ricordo c'è la Celia, Elena, non so se andò Will in quell'occasione, e quindi raccontavano le esperienze, e quando raccontavano l'esperienza di Genova, cioè a Genova siamo circa una trentina, eccetera, allora alcuni dissero, siete 30, perché non fondate una chiesa? E le sorelle dissero, perché dobbiamo fondare una chiesa? Noi stiamo così bene con gli italiani. Perché? Perché? Siamo noi uomini che abbiamo bisogno per capirci, quell'estraniero, che a volte ci troviamo in difficoltà, se chiamarle extracomunitari no, straniere no, perché siamo fratelli. Ma sono termini che usiamo per capire in qualche modo da dove proveniamo. Ma per il Signore esistono i figli di Dio. Non esistono diversità. Esistono figli di Dio, esistono i suoi figli, al di là di dove provengono. E questo è l'obiettivo che dobbiamo avere. Quando saremo nel regno dei cieli, non ci sarà mica la chiesa ghanese, la chiesa araba, turca, mettete tutto quello che volete. Saremo insieme e sarà qualcosa di straordinario. E noi desideriamo andare in quel luogo ed essere tutti insieme. Ma per far questo, dice il Signore, dovete fin da adesso imparare a condividere tutto e a perdonarsi. L'unità si ha nella misura in cui siamo in grado di perdonare, ma perdonare veramente, che non basta dire io ti perdono se poi dentro ancora c'è l'astio. Stiamo male, forse è meglio dire guarda io ce l'ho ancora con te, chiudiamoci in una stanza, diciamoci quello che dobbiamo dirci e poi ci abbracciamo, no? E a volte non succede nelle coppie. Mi diceva un professore una volta parlando sulla famiglia, non vi dovete preoccupare quante le coppie litigano. Finché litigano c'è possibilità che la coppia resiste. Il problema dovete proprio quando la coppia non litiga più, quando c'è il silenzio, l'indifferenza, quella è la cosa più drammatica. Quindi abbiamo il coraggio, con l'aiuto del Signore, di conoscerci sempre meglio. Io sono convinto, guardate, che molti problemi sorgono perché noi non ci conosciamo. Io una frase che dicevo spesso, mi dispiace per i fratelli e le sorelle che per 7 anni mi hanno ascoltato e quindi rischiano, ma fa parte della mia esperienza di vita, non posso fare a meno. Non sono chiuse soltanto le porte dei vicini di casa, spesso sono chiuse anche le nostre porte. Cercate di ricordare l'ultima volta che a casa vostra avete invitato un fratello o una sorella di chiesa e avete mangiato insieme. Quant'è stato? E come aspettiamo che gli altri ci aprano le porte? Se io non apro la mia? Non è possibile! Qualcuno deve fare il primo passo. Ma chi deve fare il primo passo se non colui che conosce? Capite? L'evangelizzazione non è questione di avere una grande conoscenza, è questione di vita pratica, di condividere con l'altro. E quando noi riusciremo a realizzare questo, io sono sicuro che dovremmo buttare giù quelle pareti e il pastore andare ad abitare da qualche altra parte. Ma per far questo abbiamo bisogno, prima di volerlo, di amarci, di perdonarci e avere il coraggio, se è il caso, anche di passare sopra qualche torto. Dice l'Apostolo Paolo, fatelo per amore di Cristo, anche se qualche volta vi pesa, ma per amore di Cristo fatelo perché Lui ha fatto veramente tanto. E permettete di rileggere questo brano di Giovanni capitolo 17 e concludo. Permettetemi di parafrasare le parole di Gesù dove dice, versetto 20, io non prego soltanto per questi, ma anche per quelli di Genova che credono in me per mezzo della loro parola. Amen.